13:13 precisi, iniziamo questo nuovo percorso di Black In, una nuova puntata. Parleremo di tantissime cose divisi in tre blocchi. Subito la rassegna del collettivo Ujamaa, poi andremo a presentare un libro di Belux con l'intervento di Magda ai microfoni di Blackout, e poi con Wii nell'ultima parte della trasmissione avremo una vera e propria chicca, nel senso che ci sarà l'intervista di Amir Issa, che è uscito con il nuovo singolo, e quindi parleremo con lui di rap, di hip hop e di altre questioni sempre legate alla prospettiva che adottiamo, ovvero di partire dalla musica per parlare della contemporaneità. Vi ricordo i numeri, sono 346-667-3263 per mandare messaggi, potete scriverci e commentare quelle che sono le notizie e le informazioni che diamo, intervenire in diretta, oppure lo 011-249-5669 se volete parlare con noi. Abbiamo ai microfoni Mariam del collettivo Ujamaa. Mariam, ci senti? Mariam, ci senti? Qualche problema. Proviamo ad andare con un pezzo e poi ritorniamo subito qui su Blackout per iniziare la rassegna stampa. Rieccoci, risolti i problemi di connessione. Dicevo, siamo in collegamento con Mariam del collettivo Ujamaa da Milano. Mariam, ci senti?
Ciao a tutti e tutte, sì, mi sento.
Ottimo, benvenuta Mariam. E partiamo subito con la rassegna stampa. Quali sono le notizie di questa puntata?
Grazie mille. Oggi volevo dedicare la rassegna stampa di Ujamaa in parte a una discussione molto attuale, ovvero sul razzismo strutturale all'interno del sistema sanitario pubblico italiano. Questo è un argomento che comunque dovrebbe essere trattato, ma che a maggior ragione in questo periodo di pandemia ci porta a fare delle riflessioni molto importanti sull'attuale stato del nostro sistema sanitario, delle politiche del governo, ma soprattutto di come il razzismo pervada i servizi pubblici sia dall'alto che dal basso. Come tutti noi sappiamo, l'accesso ai servizi pubblici è altamente differenziato in termini razziali e socioeconomici, e per quanto siano sottorappresentati o ad ora comunque se ne parla poco del razzismo quotidiano che vivono sia pazienti che dottori e lavoratori all'interno dei loro luoghi di lavoro. Ma settimana scorsa l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ASGI, assieme all'Associazione Lunaria e al Movimento Italiani Senza Cittadinanza, ha portato alla luce un ulteriore grave caso di razzismo sistematico all'interno della nostra sanità pubblica, ovvero bandi discriminatori per l'assunzione di personale sanitario che richiedono la cittadinanza o italiana o da paesi dell'Unione Europea. Ciò vuol dire che sistematicamente vengono esclusi professionale sanitario con cittadinanza da paesi non comunitari, è che in questo periodo di pandemia e di estrema crisi sanitaria ci fa dunque dubitare non solo del ragionamento che ci sta dietro, ma proprio dei valori alla base e all'interno del nostro sistema pubblico. E in realtà questa campagna ci ricorda che solo nel 2020, nel marzo del 2020, ovvero quest'anno, è stata cambiata l'ordinanza che diede il permesso a persone senza cittadinanza italiana e senza cittadinanza comunitaria, ma con permesso di soggiorno regolare a lunga durata, di partecipare a bandi pubblici all'interno di ospedali e agenzie sanitarie. Ovvero prima di quest'anno, e anzi proprio dalla crisi sanitaria, sono stati costretti ad aprire i bandi a persone non comunitarie. Ci sarebbero tantissime cose da dire su questo, a me personalmente mi ha fatto anche pensare a tutti i casi in cui persone hanno rifiutato di farsi curare da medici razzializzati, proprio perché erano visti quasi come un'anomalia all'interno di ospedali e di strutture sanitarie pubbliche. Ricordiamo nel 2018 il caso di Andy Ganso, che era diventata un caso esemplare, no? Che aveva raggiunto tutti i giornali, di una donna in provincia di Como che, essendosi trovata davanti un medico nero, l'aveva ricoperto di insulti razzisti. Solo che questo caso all'epoca era stato descritto come un sintomo di ignoranza e un caso di banale razzismo, quando invece la presenza di questi bandi discriminatori, che anche oggi, durante la seconda ondata, continuano a richiedere la cittadinanza come requisito per entrare a lavorare nel servizio pubblico, tutto ciò ci dimostra che non è solo un caso di pazienti o di singoli medici razzisti, ma di un intero sistema che esclude e che incanala persone, se possiamo dire, straniere, anche se la maggior parte di loro sono anche italiani senza cittadinanza, quindi persone che sono
Già.
cresciute in Italia, che hanno vissuto in Italia per la maggior parte della loro vita e che una volta che hanno completato gli studi si ritrovano escluse da prospettive di lavoro che sono tuttora migliori di quelle private, perché, come sappiamo, ci sono tantissimi operatori sanitari con cittadinanza non comunitaria che lavorano nel sistema privato, come l'RSA e tanti altri centri che sono diventati noti specialmente durante la pandemia a causa dei bassissimi standard di sicurezza e di tutela, e non è di sicuro una coincidenza che i luoghi di lavoro con le più alte concentrazioni di cittadini non comunitari o di persone viste comunque come straniere sono anche quelli con le condizioni di lavoro peggiori.
Già, assolutamente. E infatti stavo riflettendo su quello che dicevi. Qui la razza, secondo me, è declinata su due piani, no? Cioè il fatto della cura del corpo quando è a livelli molto alti, cioè del poter gestire la salute in senso ampio. Ovviamente l'accesso per la logica italiana, italianocentrica, è quella di dare un accesso solamente alle persone bianche a queste posizioni, mentre la cura del corpo, quando invece si costruisce in termini di persone che stanno a fianco delle persone anziane, per esempio, ecco lì invece recluta tutta una serie di persone in base al colore della pelle, anche al genere. Quindi c'è questa doppia questione che secondo me passa anche attraverso la rappresentazione, no, dei corpi, che forse era anche l'argomento che volevi trattare per quello che riguarda il Mediterraneo, giusto?
Esattamente, sì. Volevo solo aggiungere due
Sì,
cose
prego.
proprio sui numeri. che l'Associazione dei Mediti Stranieri Italiana, l'AMSI, ad oggi conta almeno 77.500 persone di cittadinanza straniera con qualifiche sanitarie, ovvero con qualifiche che gli permetterebbe di lavorare nel servizio sanitario, da infermiere a medici a chirurgi, tutte le professioni, e di cui solo circa il 10% riesce ad accedere al lavoro nella sanità pubblica. E questo vuol dire il mancato investimento proprio nel futuro della sanità pubblica e il fatto che ad oggi, di nuovo, con questa grave crisi, questa mancanza di personale sanitario, si continui a scrivere bandi che discriminano e escludono un numero così grande di persone, mi fa proprio pensare che non è solo, appunto, non sono solo casi di persone che si rifiutano di farsi curare da medici neri o razzializzati, ma l'intero paese che in ginocchio, colpito da una seconda onda ancora più potente, si rifiuta di essere curato, proprio come dici tu, per questa mentalità e per questa. Per questo razzismo
Certo,
estremo, che
sì.
preferirebbero appunto. È una politica necrofila, proprio come quella che si sta applicando nel Mediterraneo,
Ecco, sì,
negli
mi
ultimi.
dicevi che ecco, l'altro argomento era proprio questo, cioè anche qui c'è secondo me il collegamento tra vita e morte legato alla razza, al dare la vita e il dare la morte attraverso la razza e ovviamente l'argomento, il tema è quello delle immagini che sono rimbalzate su tutti i media nei giorni scorsi, però lasciate la parola.
Certo, esatto. Nei giorni scorsi, nell'ultima settimana, siamo stati di nuovo bombardati da immagini e video di estrema violenza su ciò che è accaduto e sta accadendo nel Mediterraneo. E tutto ciò, guardando i video, sembra accadere in una specie di. Sofferenza e il trauma sia in qualche modo riconducibile a noi spettatori. E se da un lato, come sempre, è importante portare l'evidenza e sbatterla in faccia alle persone, d'altro canto, siamo di nuovo spettatori di una tragedia che sembra sempre comunque più lontana, nonostante sia proprio alle porte di casa nostra. Per quanto riguarda la tragedia del piccolo Yosef, si sono fatti tantissimi collegamenti anche ad Alan Kurdi, e ciò che mi porta a fare questa riflessione è il fatto che comunque dal punto di vista politico si fa fatica a puntare il dito o a trovare, a dare responsabilità a chi sta dietro a queste tragedie. E c'era solo la Open Arms in mare nell'ultima settimana, e ciò è l'effetto diretto delle politiche del nostro governo. E non è un caso, appunto, che tutte queste persone siano morte in un così breve periodo, e non è neanche un caso che settimana scorsa sono morti almeno 480 senegalesi in rotta per le Canarie, perché tutte le persone che il governo italiano si vanta di aver bloccato nella rotta mediterranea stanno trovando nuove rotte,
Già,
ancora più tali.
assolutamente. Mariam, io ti ringrazio molto per questa rassegna stampa. C'è qualcos'altro da aggiungere? C'erano altre notizie?
No, volevo solo
Dimmi.
dire che manderò poi i link a te per la campagna di ASGI, Lunaria e Italiani senza cittadinanza, così che tutti possono rimanere aggiornati. E volevo ringraziarti per
Grazie a te.
Questa possibilità.
Grazie a te, magari poi le pubblichiamo direttamente sulla pagina di Black In, in modo tale che si possano anche consultare, chi ci ascolta o chi sente il podcast può consultare, diciamo, anche quei link. Marian, grazie ancora.
Grazie mille, buon proseguimento.
E a presto, ciao.
Cette oseille, je roule que la peuf me balaie. Tordu par Carbet. J'ai peur un peu pour moi, beaucoup pour toi. J'essaie de m'adoucir, mais les mains en noir. Il reste quelques gens bien, je garde espoir. Je serai pas le même sans les miens ou sans le noir. Je fais le tour de la pièce la nuit, je fais le tour de la ville. Une gourde, je fais le chila quand cette putain de vie m'ennuie. Et si cette vie n'est pas bonne, je la baiserai pas. Je veux pas être comme le roi, vaut mieux que ça. Nerveux comme équipe sans liquide. Recherche du bonheur, je m'enfonce dans le vide. Le temps passe sur ton visage, le chrono me fait mal au beat. Le monde un peu à l'envers. J'attire des putes blanches aux sentiments noirs. Je les touche, je fais pas la cantine. Bah les couilles si tu parles trop, c'est la rue qui t'abîme. Tu connais, faudra pas déconner, c'est raté qui taquine. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Sous Jamaica, sort un flow comme Sanka. J'mets ma casquette, elle me rappellera toujours ce temps où j'tenais le mieux. J'adoucis le flow, le regard si tu. J'me suis détruit en construisant l'avenir des miens. J'me remets en question avec des larmes dans mon ventre. Disais mon nom, tu sais, tu devrais fuir. À croire qu'elle savait ce que je deviendrais à l'avenir. J'ai que des trucs à l'odeur de l'argent. Je me cache quand je cache, le cache dans la chambre. Comme avant, comme demain, ou comme avant que. Rien ne change à part que je suis encore plus fier. J'suis toujours gang, à la trentaine j'dis toujours bang. Elle se rappelle de mon coup de rein sur du triple chang. J'fume et puis j'traque seul en pronation. J'sens ma pite dans les prolongations. J'suis serein dans ce temps en location. J'suis à 100%, mes 10%, époque œil pour œil, bouche sur gland. J'passe au vert, en billet de sang, cap pas si blanc, et j'prie pourtant. J'souris, j'ai le parfum du doré. Y'a très peu d'anges pour m'épauler. Je les douche, j'fais pas la cantine. Bah les couilles si tu parles trop, c'est la rue qui t'abîme. Tu connais, faudra pas déconner, c'est raté qui t'abîme. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Un peu survolté, un trop louche comme Blanca. Sous Jamaica, sort un flow comme Sanka.
أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة. أنعي لكم كلامنا المصخوبة كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة. أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. بارحة في فم القصائد، بارحة ظفائر النساء، والليل والأستار والمقاعد بارحة أمامنا الأشياء. يا وطني الحزين حولتني بلحظة من شاعر يكتب الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين، لأن ما نحسه أكبر من أوراقنا، لابد أن نخجل من أشعارنا، السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا وسيفنا أطول من قماشنا، جلودنا بيتة الإحساس، أرواحنا تسبو من الإفلاس، أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس. هل نحن خير أمة قد أخرجت منا قولنا طويلة، نقودنا مجهولة، عيوننا مرافق الذباب. يا أصدقائي جربوا أن تقفلوا الأبواب، أن تغسلوا أفكاركم وتغسلوا الأسباب. يا أصدقاء جربوا أن تقرأوا الكتاب، أن تكتبوا كتاب، أن تزرعوا الظروف والرمان والأعناب، أن تكرهوا إلى بلاد الزلج والضباب. فالناس يجهلونكم في خارج السرداب، الناس يحسبونكم نوعا من الذئاب. أنعي لكم يا أصدقائي اللغة القديمة والكتب القديمة. أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. بارحة في فمن القصائد، بارحة ظفائر النساء، والليل والأستار والمقاعد بارحة أمامنا الأشياء. أنعي لكم يا أصدقائي، أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. الكتب في الشوارع نحمل تحت إيدينا الحبال، نمارس السحر بلا تبصر، نحطم الزجاج والأنفال، نمدح كالضفادع، نشم كالضفادع، نجعل من أقسامنا أبطالا ومن أشرافنا أنفالا، نرتجل البطولة ارتجالا، نقعد في الجوامع جنابلا فسالا، نشطر الأبيات أو نؤلف الأمثال، ونشهد النصر على عدونا من عنده تعالى. خلاصة القضية توجد في عبارة، لقد لبسنا قشرة الحضارة، والروح جاهلية بالناي والمسمار، لا يحدث انتصار، لا تلعن السماء إذا تخلت عنكم، لا تلعن الظروف، والله يؤتي النصر من يشاء، وليس حدادا لديكم يصنع السيوف. كان بوسط نفسنا مسافعا في الصحاري، أن يستحيل خنجر من لهب ونار، لكن وخجرة الأجراف من قريش، وخجرة الأحرار من أوس ومن نزار، يراق تحت أرجل الجواري. مالحة في فمن القصائد، بارحة ظفائر النساء، والليل والأستار والمقاعد بارحة أمامنا الأشياء. أنعي لكم يا أصدقائي، يا أصدقائي اللغة القديمة. أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. لو أحد يمنحني الأمان، لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان، قلت له يا حضرة السلطان، كلابك المفترسة مزقت إدائي ومهرئك دائما ورائي، عيونهم قلوبهم أقدامهم ورائي، كالقدر المحتوم كالقضائي، يستشرفون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي. يا حضرة السلطان، لأنني اقتربت من أسوارك الصماء، لأنني حاولت أن أكشف عن حزني وعن بلائي، ضربت بالحذائي. يا حضرة السلطان، لقد قدرت الحرب مرتين، لأن نصف شعبنا ليس له لسان، لأن نصف شعبنا مهاتر كالنمل والجريدان في داخل الجدران. لو أحد يمنحني الأمان من عسكر السلطان، قلت له لقد قدرت الحرب مرتين، لأنك انفصلت عن قضية الإنسان. نريد جيلا غاضبا، نريد جيلا يفلح الآخر وينكش التاريخ من جذوره وينكش الفكر من الأعماق. نريد جيلا غاضبا مختلفا، ملامح لا يغفر الأخطاء، لا يسامح، لا ينحني، لا يعرف النفاق. نريد جيلا رائدا عملاق.
Ritorniamo in diretta su Blackout, questo è sempre Black In, sono le 13.38, vi lascio ancora con il General un pezzo prima di metterci in contatto con Magda per la presentazione del volume di Belux.
باش انت تكون رئيس البلاد تكون كيف العباد هرب ومقطع من البلاد بلادي تتعذب تتوجع كل مرة بطريقة بلادي بكو بلادي باش تموت لازم أزريقة تحسوا بينا رانا كره للاستبداد رانا فضينا من الكذب من كلابكم نمعاود الشعب يعاني حتى السقين حفاد البوع عينيه بكاد يشوف صغار وبيته من غير ما كلاب معسات البلاد قريب تتشمع حكومة لهية في الفلوس تجمع ما على بالهمش زوالي بيت عينيه يدمع بالقمع كل بصورة بعضها تلمع شنو الفرق بيكم وبين التجمع شبيكم مفقدوا السمع ولا صوت الثورة ما عادش يسمع ثبتوا علينا في بان عملنا ثورة منها شي ملقينا بالحرية شفينا كان الهم جينا رئيس البلاد رانا فدينا من القمع والاستبداد طب نشوف اش قاعد صاير في البلاد شعبك مات حتى الخبز علينا غلاب عصونا بالصباط وكلمات بلاد ما زلنا نعيشوا في نفس المعاناة عملنا ثورة في بنا تونس الزاد ناس ماتت باش ناس اليوم حياة في بنا ديكتاتورية وشاد
منسوقي شبيك ما كتبتش اسمك في الكتاب الاسود انتي ما هي تونس خبزك تدوى عليكم متقسمت تونس ضايعة فكوها بالسيف تثرت ليتين عليها بين مصح ونظيف yeah. تونس بنية صغيرة كثر عليها خطاب كل واحد فيكم حالل في وجهها الابواب خرجنا ترابلسية جبنا ترابلسية جدد هما في قصر رئاسة واحنا تحت الحيط في البرد ولادنا ماتوا في البحر خرجوا طيش الورد عطيناكم في قطع قلدوا ثورة تنام الفرد نشوف بلادي عم المشي بالتوالي يا اخي هذه حكومة ثورة ولا حكومة بن علي حتى تمص بلاد
13.40, ritorniamo in diretta su Blackout, Black In 105.250, sempre in FM e in streaming. Potete parlare con noi mandandoci messaggi al 346-667-3263 o telefonare e intervenire in diretta allo 011-249-5669. Abbiamo iniziato l'altra volta come Black In un percorso di autoformazione o comunque di analisi dei testi andando a parlare di Belux e del volume che Tamu ha dato alle stampe, elogio del margine. Oggi parleremo sempre di un altro testo, sempre di Belux, pubblicato per Meltemi, Insegnare a trasgredire, il sottotitolo è L'educazione come pratica della libertà. Siamo al telefono, siamo collegati con Magda. Magda, ci senti?
Ci sento.
Okay. Benvenuta qui su Blackout. Magda ha scritto un testo che introduce il volume di Belux. Intanto vorrei chiederti che testo è questo di Belux, se puoi raccontarlo a chi ci ascolta. Ecco.
Questo testo è un testo in cui Belux racconta la sua esperienza di studentessa prima e di insegnante poi, e mette al centro l'aula come spazio di costruzione politico per una possibilità, diciamo, di portare avanti un tipo di cultura che non è quella che lei definisce depositaria, quindi un sapere conservativo, ma è un sapere assolutamente trasformativo che cerca di attraversare le aule per uscirne, e ha al centro un nucleo profondamente libertario, ma anche femminista. Infatti diciamo che nel testo si esplora la concezione di Hux di una pedagogia impegnata, come la definisce lei, nel quale lei prende gli insegnamenti del maestro Freire, ma anche, insomma, della pedagogia femminista, e trova una sorta di sintesi, anche se, insomma, come molti sanno, il processo di sintesi è un processo violento. Diciamo che fa dialogare queste due correnti al fine di pensare un nuovo modo di stare in classe. Ecco.
Ok, io vado, poi ritorniamo sul testo, sull'introduzione, sulla tua e quella di Rael tra poco. I capitoli sono parecchi, sono le traduzioni ovviamente del testo in inglese. Vorrei chiederti alcune cose. Allora, la prima cosa che secondo me è interessante è una rivoluzione di valori, il capitolo secondo. Ecco, in questo capitolo secondo me escono delle questioni centrali proprio per la pedagogia, e forse anche vengono declinate in tutti gli altri capitoli. Ma se puoi aggiungere qualcosa, ecco, su questo.
Sì. Intanto, come dicevi, i capitoli corrispondono ad altrettanti saggi che sono stati raccolti in questo testo, ma sono saggi che insomma ripercorrono tutta la storia scolastica di Belux. Diciamo che nel capitolo secondo, così come in altri saggi contenuti nel testo, Ux parla del momento in cui lei esce, diciamo, dalla scuola segregata, dalle scuole che caratterizzavano, diciamo, il periodo Jim Crow, perché Gloria Watkins Belux è del 1952, di conseguenza nasce a cavallo e va a scuola a cavallo, insomma, di questo cambiamento epocale che è la fine della segregazione, e quindi vive la trasformazione del sistema scolastico. Diciamo che per l'autrice mostra un paradosso di quello che possiamo considerare un avanzamento nel campo dei diritti umani, ecco. Ux ci parla delle classi nere come degli spazi nei quali l'esperienza delle persone, l'esperienza della marginalità nera era valorizzata, e in cui il sapere che veniva trasmesso dai docenti era un sapere di resistenza e volto ad insegnare, insomma, a questi giovani e queste giovani nere a sopravvivere all'interno di un sistema, no, che prosperava ma prospera ancora sulla loro oppressione. E in qualche modo l'uscire da queste classi che erano pensate per loro, per entrare nelle classi bianche, perché la desegregazione è stato un processo attraverso cui la parte nera si è tentato di assimilare nella maggioranza la minoranza, ecco. Ne parla come di un evento traumatico. Lei viveva con passione la scuola, proprio perché la scuola aveva questo compito, aveva questa promessa di liberazione nei confronti di Ux come delle sue compagne e dei suoi compagni, e invece nelle classi bianche, insomma, torna ad esserci prepotentemente questo sapere depositario, un sapere che marginalizzava la sua esperienza e nella quale lei non trovava posto, e lei risponde con apatia, insomma, nel senso che la risposta immediata a questa trasformazione è quella di un disimpegno. Già. Disimpegno è un inglesismo. rispetto all'impegno della conoscenza, ecco. E quindi ci mostra in qualche modo come sia centrale la classe come spazio in cui la diversità, l'alterità, piuttosto che l'identità, assumono dei ruoli centrali all'interno della relazione pedagogica. Nelle classi bianche lei si sentiva invisibilizzata, era invisibilizzata, ecco.
Già. Parla anche del dolore come una parte del processo, no? Di trasformazione o comunque anche di lotta. Ovviamente prima tu hai citato le Jim Crow, il periodo Jim Crow che va avanti dopo la fine della schiavitù e arriva fino in epoca moderna, contemporanea. La scuola probabilmente è proprio il primo il primo luogo nel quale nella formazione si costruiscono sia le invisibilizzazioni sia invece le forme di razzializzazione dei corpi.
Assolutamente. Infatti, sì, come dicevi, Belux risponde mettendo al centro sia il dolore che il piacere nell'esperienza pedagogica, nell'esperienza educativa, proprio come risposta incorporata a questa invisibilizzazione, mi verrebbe da dire.
Dimmi, prego.
No, niente. È molto importante, è centrale il tema del dolore sicuramente, proprio perché in qualche modo Belux parte dall'esperienza del margine. L'esperienza del margine è un'esperienza traumatica ed è un'esperienza dolorosa che lascia dei segni importanti. In qualche modo una teoria che non tiene in considerazione dell'esistente, che non tiene in considerazione l'esperienza, è una teoria che non parla a questi soggetti. Se questa teoria non parla a questi soggetti, bisogna chiedersi a chi parli e cosa dica e perché lo dica. E in qualche modo Belux ce lo fa capire, insomma, come il sapere depositario non sia altro in fondo che il riflesso di un posizionamento di classe, di razza, di genere, che si finge neutro per tutto sommato, come dire, dominare dall'alto e forcludere le esperienze dei soggetti considerati devianti da questa norma invisibile.
Ok, sì, io devo dirti una cosa che sono un po' stupito, ma metto anche la parte, diciamo, soggettiva in questa narrazione. La volta scorsa, l'appuntamento scorso, ho incontrato per via ovviamente della radio Carmine Conelli, che ha presentato Elogio del Margine, un amico, un compagno, e oggi ritrovo te sempre attraverso i testi di Belux. Ti chiederei, e ho fatto la stessa domanda a Carmine per quello che riguarda, diciamo, il lavoro editoriale, a te lo faccio per il testo che hai scritto di introduzione, di apertura di Belux, di questo volume, quanto è stato difficile o quanto ti è stato importante in termini proprio anche di cosa ha mosso e cosa ha stimolato questo progetto di scrittura, e come hai deciso di affrontare il tema di un'introduzione a un testo così importante?
Allora, innanzitutto, quando il gruppo Ippolita, che cura la collana in cui è stato la collana Culture Radicali, in cui è stato pubblicato Insegnare e Trasgredire da Meltemi, io mi sono sentita subito molto lusingata, ma anche un po' intimidita dal compito, perché Belux, insomma, è una figura intellettuale molto importante. Tuttavia, oltre ad essere un momento importante, a mio avviso, per pensare insieme a Belux, non solo per insomma, il rinnovato interesse rispetto ai temi dell'antirazzismo, che è, insomma, strettamente connesso al fatto che ci sia un ritorno forte, una visibilizzazione del razzismo in Italia. È anche questo testo nello specifico, Insegnare e Trasgredire, è anche un testo importante per ripensare la scuola in un momento centrale. È un momento centrale perché la scuola, insomma, è stata uno degli spazi che ha subito di più le ripercussioni del Covid. Assolutamente, ma anche perché è un momento, è da anni che la scuola, insomma, diciamo che il Covid è stato un po' il colpo di grazia, ma è da anni che ci sono problemi rispetto all'andamento della scuola, che ha subito una serie di riforme che andrebbero meglio descritte come una serie di tagli, insomma, pensiamo da Gelmini in poi, ma anche diciamo prima. Per cui ci saremmo ritrovati, se non fosse stato per il Covid, alle porte di un concorso atteso da anni, che era il concorso ordinario per la docenza, che è stato rimandato al momento, così come è stato rimandato il concorso straordinario, concorso ordinario a cui parteciperò quando ci sarà dato modo. E per me è stato un testo molto importante in questo momento preciso, proprio perché dobbiamo immaginarci che sicuramente questo prossimo concorso sarà il concorso più partecipato di sempre in termini di futuri docenti che hanno un background migratorio, che portano che hanno subito processi di razzializzazione, che portano delle storie diverse in aula, e in qualche modo il momento in cui parte di noi supereranno, si spera, la linea che dai banchi porta alla cattedra, ecco. E a fronte del fatto che le classi già da tempo sono profondamente cambiate in termini di soggettività che raccolgono, io ho sentito che questo testo mi ha parlato moltissimo. Al momento insegno a una triennale, quindi il target è lo stesso, perché Ux parla anche della sua esperienza come docente universitaria, e ho ritrovato molte delle cose su cui mi sono interrogata, molte delle esperienze che mi sono trovata a vivere sia come studentessa che come docente alle prime armi. Ed è stato anche di grande ispirazione questo testo, perché insomma mi ha portato a mettere in discussione una serie di cose che intuitivamente avevo già messo in discussione, ma che poi risulta complicato portare effettivamente in un'aula. Come Ux sottolinea più volte, lo stesso docente che si ritrova a volte a combattere contro gli studenti e le studentesse per portare un approccio diverso, proprio perché naturalmente spaventa l'idea che tutto quello che si è insegnato, che si è imparato fino a questo momento, è in qualche modo da ricostruire, da mettere in discussione. E questa messa in discussione, questa ricostruzione provoca enorme disagio non solo nei docenti, ma anche appunto nelle studentesse e negli studenti. Ed è un disagio, insomma, ed è il disagio che nasce dal fatto di doversi rendere conto che si porta avanti, che tutti portiamo avanti processi. Comportamenti, atteggiamenti che sono oppressivi nei confronti di varie soggettività, e in qualche modo Ux con uno spirito pedagogico molto, molto marcato mette al centro anche questo disagio, cioè non parla solamente ai soggetti razzializzati, ma parla a tutti coloro che vogliono impegnarsi in un processo, insomma, di liberazione, e accompagna questa trasformazione attraverso spunti anche molto semplici, attraverso la consapevolezza che la distanza, la differenza, la distinzione tra mente e corpo che viene spesso, cioè che viene portata avanti dal sapere occidentale, da che la filosofia esiste, oltre ad essere un'impostura, è anche qualcosa che si trasforma in pratiche all'interno delle nostre classi. Basta pensare al fatto che noi vorremmo che gli studenti e le studentesse non avessero un corpo, che non avessero bisogno di andare in bagno, che non avessero bisogno di alcunché, che stessero insomma un po' come automi seduti, composti nei loro banchi con rotelle o meno. Ecco, riportare al centro anche, rimettere in discussione le dicotomie sulle quali si basano le nostre pratiche è uno dei più grandi punti di forza, insomma, di questo testo.
Ok, Magda, noi ti ringraziamo tantissimo. Io avevo ancora tante domande, sono arrivate parecchie domande anche qui sui messaggi di Blackout. Te le girerò e poi magari proveremo a fare una presentazione sulla pagina di Blackin, una presentazione un po' più lunga e, come posso dire, affrontando più nello specifico tutti i temi del volume. Io volevo ringraziarti tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, per la disponibilità e spero che ci troveremo presto dal vivo, ma anche di nuovo qui su Blackout.
Volentieri, grazie a voi di tutto, dell'invito e della possibilità.
A prestissimo.
Presto, ciao,
Ciao,
ciao a tutti.
ciao, ciao. 105 250 1404, i numeri per parlare con noi sono sempre al 346 667 3263, 011 249 5669. Cinque due cinquanta 1407, torniamo in diretta. Questa è sempre Black In su Blackout. Oggi Wee non sarà con noi per questioni di lavoro, tornerà però nelle prossime puntate, già della prossima. Abbiamo però in collegamento per una chiacchierata a partire da Sono Nato Qua Amir Issa. Amir, ci senti?
Ci sono, eccomi, sì, ti sento.
Ciao Amir e benvenuto qui su Blackout.
Ciao, grazie dell'invito.
Grazie a te per il tempo. Io allora partiamo subito a bomba e andiamo subito al pezzo. Sono Nato Qua. È un pezzo che parla di un pezzo di storia. Lascio a te l'introduzione e il commento, ecco, del lavoro che è stato fatto e più in generale proprio anche di come si lega al tuo, diciamo, al tuo lavoro musicale, a quello che hai fatto negli anni scorsi e quello che stai continuando a fare in termini musicali. Certo. Di rap.
Allora, partiamo da questo. Io sono nato qua, quindi io sono nato a Roma e nella fine degli anni 70. Mio papà era egiziano, quindi un immigrato di Alessandria d'Egitto, e si è sposato con mia mamma italiana, vengo da una famiglia cosiddetta mista, quindi sono figlio dell'amore di una coppia mista, del coraggio di mia mamma soprattutto, perché mio nonno era fascista, quindi non voleva assolutamente che mia mamma si sposasse con mio papà. Quindi vengo da questo, vengo dalla storia d'amore di due persone che, nonostante le differenze culturali, nei primi anni Ottanta, diciamo, si sono impegnati, e il risultato è questo: io sono figlio di questa storia. Quindi ho iniziato a raccontare la mia vita in realtà con il rap intorno ai primi anni 90, inizialmente in modo autocelebrativo, e poi nei primi anni del 2000 ho iniziato a raccontare la mia storia, che era quella di tanti altri ragazzi, quindi ragazzi nati in Italia da genitori stranieri. Non sono l'unico, non sono un eroe, sono solamente uno dei tanti. Ho iniziato a raccontarlo in un periodo storico in cui in Italia ancora era una cosa, diciamo, un po' nuova forse, a livello anche musicale. Quindi 2006 esce il mio primo album, Uomo di Prestigio, e già in quell'album nel 2006 potete trovare brani come Straniero nella mia nazione. Era un brano dove raccontavo la realtà dei ragazzi di seconda generazione, ma era qualcosa di nuovo, e soprattutto come rapper ero tra i pochi che lo facevano, quindi mi sentivo un po' solo. Poi negli anni ovviamente la situazione a livello sociale in Italia è cambiata molto, e pian piano vedevo che ne nascevano sempre di più di rapper italiani con origini straniere, quindi con la voglia di raccontare la loro storia, la loro realtà. Nel 2020 possiamo vedere che in Italia intorno a noi ce ne sono tanti: c'è Gali, c'è Lion, Tommy Cuti, ve ne potrei citare altre decine. Quindi sono contento perché, essendo stato tra i primi, oggi sono stato coinvolto da un ragazzo nuovo della nuova generazione, quindi Luca Neves. Ok, partiamo da questo. Luca Neves è un ragazzo nato a Roma da genitori capoverdiani e che per problemi burocratici vive in Italia senza avere la cittadinanza italiana. È una cosa folle, è una vergogna per il nostro paese che un ragazzo che è nato qui per problemi burocratici debba fare continuamente la fila per prendere il permesso di soggiorno, deve continuamente certificare che lui è nato qui, che ha una residenza qui. È una realtà difficile. Allora, io l'ho sempre detto in tutte le interviste, io sono 20 anni che parlo ormai di queste cose, quindi potete trovare online interviste, documentari, ho fatto un sacco di cose, ma io l'ho sempre detto, io sono nato in Italia, avendo mia mamma italiana, per me è stato facile avere la cittadinanza. Ma altri ragazzi che nascono qui e che hanno tutti e due i genitori stranieri non hanno la stessa facilità che ho avuto io, e io mi sono sempre impegnato anche per i miei fratelli, perché prima di tutto la cultura hip hop, il rap mi ha insegnato, diciamo, a fare questo, a dare voce a chi non aveva voce, e con il rap l'ho sempre fatto, parlando di me, parlando della mia storia, parlavo di quella degli altri che non avevano la possibilità di esprimersi, i miei amici che abitano le periferie, nei palazzi occupati, le persone che sono nelle carceri, tutti quelli che sono in basso, diciamo, io ho sempre cercato di dargli voce. Vengo da una storia così, mio papà è stato detenuto per più di 20 anni. Quindi puoi immaginare che, essendo cresciuto così, sono sensibile su certe tematiche. Il rap mi ha insegnato questo, la cultura hip hop mi ha insegnato questo, vengo da quella storia. E quindi per me è stato automatico. Quando Luca Neves mi ha contattato, mi ha detto: Amir, vorrei fare una canzone con te. È successo un po' di tempo fa, circa un anno fa. Avevamo realizzato il brano, poi il brano è rimasto chiuso, diciamo, in cantiere per un po' di tempo. E attualmente Luca Neves è stato intervistato da molte realtà all'estero, cioè si sta parlando, per assurdo, di Luca Neves e della sua storia più all'estero che in Italia. In Italia lo invitano magari da in Italia lo hanno invitato, per farti un esempio, anche da Barbara D'Urso, perché la sua storia ovviamente può essere anche un pochino strappalacrime per un certo tipo di pubblico. Poi alla fine lo hanno fatto scontrare con personaggi razzisti, beceri, e il risultato poi è stato quello. Comunque volevano creare un po' il caso. Però Luca Neves attualmente è stato raccontato su The Guardian in Inghilterra, è un ragazzo che viene intervistato continuamente dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, perché sapere che una persona nasce in un paese, non ha la cittadinanza, vive in quel paese e continuamente fatica, è una cosa folle per me, è una cosa che noi qui in Italia ci stiamo arrivando piano piano a parlarne, ma è qualcosa che non dovrebbe. Io canzoni del genere, io lo dico sempre, canzoni come Sono Nato Qua, è uscita ieri, io spero di arrivare ad un punto nella mia carriera, nella mia vita, in cui io non debba più fare queste canzoni, perché io sono 20 anni che faccio questo tipo di canzoni dove parlo di queste cose, sai, dopo tanti anni. Io, Straniero nella mia nazione, è uscita nel 2006, capito? Siamo nel 2020 e in Sono Nato Qua, se voi prendete Straniero nella mia nazione, il mio brano, e prendete Sono nato qua. Le tematiche, sicuramente il mio stile di rap può essere cambiato, racconto le cose magari da un altro punto di vista, ma ci si rende conto quanto siamo fermi, quanto questo paese è ancora fermo su questa cosa. Allora, nel 2006 io raccontavo la realtà di quelli nati qui, ma oggi è la stessa cosa, non è che è cambiato. Infatti il brano parla di quello.
Già, Amir, infatti volevo chiederti proprio questo, cioè il fatto di una realtà che non cambia, quella italiana, di questo sottostrato di razzismo, a volte anche evidente, palese, anche nelle pratiche, diciamo, strutturale, e dall'altro la questione di non interesse, dicevi prima, di Luca Neves, che ha un seguito, comunque interviste in termini anche mediatici, più fuori dall'Italia che in Italia stessa. Vorrei chiederti perché questo, qual è il motivo secondo te?
Ma io penso che il nostro problema proprio nella nostra cultura, quindi nella società italiana, sia da attribuire secondo me principalmente alla nostra storia, che non ci hanno raccontato bene, e al quanto gli italiani si sentono, come si dice, uso questo slogan, italiani brava gente, no? Quindi tutta la nostra storia coloniale, la nostra storia, noi non la conosciamo bene, cioè solamente chi si istruisce fuori dalla scuola poi riesce a raggiungere una consapevolezza della nostra vera storia. E quindi i ragazzi crescono, una generazione è cresciuta considerando i viaggi che noi facevamo, ad esempio coloniali in Africa, come dei viaggi dove andavamo ad esportare democrazia e andavamo a costruire le strade. Allora questo secondo me alla base è un pochino il problema del razzismo in Italia, quindi considerare altre persone anche di altri luoghi problemi che noi non ci riguardano, no? Tipo il razzismo, tanti dicono ma in Italia non è come in America. No, in Italia c'è il razzismo. Ci sono persone nere che ogni giorno vengono emarginate, ci sono persone che sono morte, perché c'è un brano che è uscito prima di Sono Nato Qua che si chiama Non Respiro, ed è un brano dedicato alla storia di George Floyd, che ho fatto con Davide Shorty e David Blunt.
L'abbiamo messo nelle puntate scorse, sì.
Ecco, in quel brano io ho citato Somaila Sacco, ho citato personaggi nati morti in Italia, scusa. L'ho fatto perché ho voluto far capire che l'attenzione che c'è adesso su questo a livello, possiamo dire, globale, no? Quindi partendo da George Floyd, Black Lives Matter, sta accendendo un riflettore, ma noi parliamo di quello che succede qua in Italia. In Italia sono anni che ci sono persone nere che sono morte a causa del razzismo. Non si può continuare a fare finta di niente, a minimizzare il problema. La differenza che io noto con gli Stati Uniti, se vogliamo toccare questo argomento, visto che conosco gli Stati Uniti, sono 5 anni che lavoro negli Stati Uniti con le università, quindi sì, ci vado spesso, quindi non parlo da spettatore ma veramente quasi da protagonista, ci vado anche per tanto tempo. La realtà differente è questa, che il razzismo c'è in America, c'è in Italia, c'è in tanti altri paesi del mondo, ma in America ci fanno i conti tutti i giorni, si siedono intorno a un tavolo e discutono di questa cosa. Questo non è detto che l'abbiano risolta, ok? Però è un tema molto molto attuale, se ne parla in ogni università dove io andavo, mi rendevo conto girando nei corridoi, c'erano manifesti continuamente di riunioni, di panel, cioè si fanno proprio queste attività, cioè si parla di questa cosa, ci si guarda in faccia, no? Sì. E se ne parla, è una cosa per me positiva e che non ho riscontrato qui in Italia, no? Dove comunque siamo sempre un po' gli stessi, nel senso io quando ho partecipato alla riunione di Black Lives Matter Roma, al lancio del manifesto circa un mese fa, sì, dove tra l'altro ho incontrato Wii quel giorno, quindi la saluto, sì, e quel giorno mi sono ritrovato con degli attivisti a Roma che erano gli stessi con cui io facevo le riunioni 15 anni fa, parlando di seconde generazioni, Rete G2, era già una realtà che esisteva, ma più o meno le persone sono sempre quelle, no? Quindi ci ritroviamo tra di noi a parlare di queste cose. Io penso che il vuoto sia a livello istituzionale, non nella nostra società, perché nella nostra società, che è molto più avanti secondo me della politica e della rappresentazione mediatica, la società è avanti, perché basta uscire per strada, io abito a Tiburtina a Roma, e se esco per strada ormai non mi stupisce più vedere un gruppo di ragazzi che camminano insieme, giocano insieme e hanno origini magari esteticamente di tanti altri paesi, quindi per me è normale. La politica e la rappresentazione mediatica invece è ancora indietro, è ancora ferma, ma ci sono tanti problemi possiamo riscontrarli a livello di rappresentazione anche cinematografica, possiamo riscontrarli nella letteratura, in tanti settori in Italia dove ancora il ragazzo, la ragazza nera o con origini diverse viene considerata ancora qualcosa di speciale, con un esotismo, no? Con qualcosa di già, che a noi personalmente, che siamo i diretti interessati, inizia a dare fastidio. Perché Amir Issa o Wissalo Ubabi o Hijab Ashego può benissimo scrivere un libro e raccontare di quanto è bello il mare, okay? Non è detto che noi dobbiamo ogni volta essere i portavoce e raccontare questa storia del razzismo e della sofferenza, perché potrebbero farlo anche tanti altri, ed è qualcosa che riguarda tutti noi, non solamente i neri. Io ho sempre detto, l'episodio di George Floyd cosa ha fatto? Ha scoperchiato un vaso e ha fatto capire che in Italia in realtà c'è tanta gente che si occupa di queste tematiche per moda, perché è trend, ma poi non se ne occupa realmente, no? Allora io dico, tutta la società italiana dovrebbe guardarsi intorno e fare ognuno di noi un pezzettino, aggiungere un pezzettino a questa narrazione, aggiungere un pezzettino a migliorare la nostra società, che è già oggi una società multiculturale. Si continua in Italia a parlare di queste cose, che sono cose che avverranno. Io continuamente vedo trasmissioni, leggo dove l'Italia diventerà un paese multiculturale. L'Italia lo è già oggi come tanti altri paesi. Il discorso è che si fa finta di niente in certi ambiti, perché è folle che ancora oggi non si ha il coraggio di modificare una legge sulla cittadinanza ferma, capisci? Ferma, dove partiti politici, che sono i primi che dovevano appoggiarla, di un certo, diciamo, settore della politica, anche loro hanno abbandonato la questione, l'hanno recuperata quando gli faceva più interesse, e tutti questi giochi noi li vediamo da anni. Io venivo invitato, lo posso dire senza problemi, dai circoli del PD a partecipare a riunioni dove si parlava di seconde generazioni 15 anni fa. Chiaro. 10 anni fa andavamo alla Camera dei Deputati, ci invitavano perché per loro era cool avere il gruppo di ragazzi di seconda generazione che andavano a far vedere che loro ci appoggiavano. Poi alla fine che è successo? Che quando c'era veramente da metterci la faccia ed avere il coraggio, si sono tirati indietro. E allora io e tante persone come me, non sono l'unico, si sono sentite abbandonate, si sono sentite tradite. Quindi sicuramente la nostra rivoluzione che possiamo mettere in atto oggi è culturale. Io credo tantissimo in questo, nella poesia, nella letteratura, nella musica. Questo secondo me può avvenire. Non ho fiducia sinceramente oggi nella politica, non sto aspettando che un politico, un partito politico possa in questo momento risolvere questo problema, no? Penso semplicemente che tanti ragazzi, lo dico in modo veramente semplice, tanti ragazzi che nascono qui oggi non sono più solo, capisci? Oggi mi guardo intorno e come Amir ce ne sono tantissimi. E allora questo mi fa sperare, perché ci sono tanti ragazzi che raccontano, quindi ragazzi che stanno crescendo a scuola e domani non saranno solamente dei medici, saranno anche artisti, ci saranno i medici, ci saranno gli avvocati, ci saranno gli artisti, ci saranno i politici. Quindi l'Italia tra 20 anni sarà questa, capisci? Io penso che è la Lega, o anche se vogliamo spostare l'obiettivo dall'altra parte guardando Trump e tutto quello che succede, sono persone e i discorsi che fanno sono ormai fuori dalla storia, perché la storia sta andando in questa direzione, la direzione della storia è questa, non siamo noi a deciderlo, non sono io, non sei tu, non è un politico che potrà mettere dei muri, la storia va in questa direzione, le persone si spostano e vanno da una parte all'altra dove vogliono vivere, dove vogliono far crescere i loro figli e dove vogliono mettere radici, quindi andrà sempre di più così. Quindi se ci saranno sempre più Amir, Wissal e tanti altri che faranno canzoni, film, poesie e magari, perché no, in futuro anche politica.
Speriamo di sì. Amir, io ti ringrazio tantissimo. Noi siamo quasi in chiusura e io volevo passare ancora, sono nato qui sulle frequenze di Blackout, però spero che ci ritroveremo sempre qui su Blackout per parlare nelle prossime puntate, per avere altri dialoghi, ecco.
Quando vuoi, io ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori, sono nato qua e fuori, grazie a tutti.
Grazie Amir, a presto.
Ciao.
Sono nato qua, tu non capisci, sono nato qua, non sa cosa passo, non lo sa la Lega. La verità è nascosta, il nodo non si svega. Non sa cosa passo, non lo sa la lega. La mia vita è un inferno, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua, qua. Tu non capisci, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua. Romano, italiano, nero, vero, sono nato qua. Non sa cosa passo, non lo sa la lega. La verità è nascosta, il nodo non si svega. Non sa cosa passo, non lo sa la lega. La mia vita è un inferno, sono nato qua. Da 5 anni, sono 35. Mi avete tolto le ali per troppi anni. Yo, senza un'identità, nonostante nato qua. Dimmi dove vuoi mandarmi, dove? So cresciuto a Trigoria. Siediti tranquillo, Roma City è la mia storia. La mia furia prende piede, ormai so bene in quanti siete. Nell'acciarci con la sete qua. Dammi la mia libertà, dammi la mia identità, è tutto un giro di interessi qua. Siamo figli sfrattati, sono figlio di emigrati, stanno più di 40 anni qua. Dimmi dove vuoi mandarmi, non puoi cambiare ormai, Roma City è la mia città. Dimmi dove vuoi cacciarmi, la persona che mi ha messo al mondo adesso è sepolta qua. Non sa cosa passo, non lo sa la lega. La verità è nascosta, il nodo non si svega. Non sa cosa passo, non lo sa la lega. La mia vita è un inferno, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua, qua. Tu non capisci, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua. Romano, italiano, nero, vero, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua, qua. Tu non capisci, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua. Capisci l'italiano, spero detto, hey. Sono nato qua, hey.
Sono nato un orfano di quest'Italia che uccide suo fratello e poi si fa un piatto di pasta. E la mia gente non ha più frontiere e scappa. Il mondo torna indietro stile KKK. Sono un uomo fuori da qualsiasi razza. Meglio sottoterra che un'identità falsa. E la mia gente sa ancora mai di lamentarsi, studiare e lavorare senza poi realizzarsi. E il rispetto che qua devi guadagnarti, un permesso di soggiorno per sentirti come gli altri. E se mia madre ha fatto tutto per salvarmi, nina nanna sottovoce per non disturbarmi. E adesso questi vorrebbero incatenarmi, schiavi della storia e la paura ad ammazzarli. E dare il potere in mano ad ignoranti, il loro unico orizzonte è il muro che c'hanno davanti.
Tu non capisci, sono nato qua, qua. Tu non capisci, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua. Romano, italiano, nero, vero, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua, qua. Tu non capisci, sono nato qua. Tu non capisci, sono nato qua. Capisci l'italiano, spero detto, sono nato qua.
E quindi chiudiamo, sono le 14.26, lasciamo la regia a Spessore per la trasmissione che segue. Ci risentiamo come ogni martedì dalle 13 alle 14.30 qui su Blackout. Alla prossima settimana.